Buonasera.
Buonasera, siamo diciamo al terz'ultimo incontro, siamo proprio a metà del cammino di nostra vita. Oggi la dottoressa Cavaterra, che è archivista della Fondazione Spirito De Felice, che insomma si è interessata di Gentile in particolar modo riguardo il lavoro enciclopedico di Gentile, sempre nella chiave delle letture del totalitarismo, ci introdurrà l'ultimo libro di Gentile, Genesi e struttura della società, che Gentile aveva completato, quindi è un libro compiuto, ma che non poté vedere pubblicato perché insomma, venne ucciso, come è noto, prima della pubblicazione del volume. Lo stesso, quindi, in un certo senso si presenta come testimonianza, come testamento spirituale e politico di Gentile, che raccoglie delle riflessioni introducendo alcuni elementi di novità che poi ci dirà la dottoressa Cavaterra, ma che in parte riprendeva l'idea che Gentile ha sempre avuto della società organica, della societas in interiore homine, che aveva già espresso peraltro nei Fondamenti di filosofia del diritto del 1916. Qui c'è un interessante, non so se poi Alessandra Cavaterra vorrà soffermarsi, c'è un bel capitolo sulla morte e l'immortalità che in qualche modo risente della vicenda personale di Gentile, che aveva visto morire il figlio ordinario già di fisica a Milano per una setticemia, ma a quel tempo la penicillina non era facilmente trovabile, e che sapeva, come testimonia il figlio, sapeva che era un obiettivo per l'eliminazione fisica. Non rubo altro tempo alla dottoressa Cavaterra.
Buonasera. Allora, sì, infatti, come accennava Rodolfo Sideri, oggi parliamo di Genesi e struttura della società di Giovanni Gentile, un libro a mio parere piuttosto importante, almeno per tre motivi. Uno, perché appunto è un libro, è l'ultimo libro di Giovanni Gentile, che è uno dei, direi, maggiori filosofi del Novecento. È importante per il periodo in cui è stato scritto, come dice la stessa avvertenza di Gentile. Il libro è stato pensato e poi scritto nel 1943, tra grosso modo la caduta del fascismo, quindi alla fine del luglio 1943, e l'armistizio del successivo settembre, grosso modo. E quindi un periodo particolare della storia italiana durante la guerra, e diciamo così anche agli albori della guerra civile, che probabilmente in questo libro, a mio parere, non trova molto, molto spazio, proprio perché ancora di là da venire. Il libro, se non sbaglio, è stato poi dato alle stampe senza che Gentile lo rivedesse, quindi la data dell'avvertenza, che è del 23 settembre, dove Gentile dà alcune delucidazioni intorno alla sua, insomma, alla sua fatica, quindi ci fa capire che effettivamente la Repubblica Sociale era stata appena formata, e quindi diciamo la vera e propria guerra civile, che in seguito alla quale lo stesso Gentile trovò la morte, ancora non era a rigore cominciata. E poi è importante anche per le vicende editoriali, perché per l'appunto, come accennava il professor Sideri, il libro è stato pubblicato postumo, quindi dopo la morte del suo autore, nel 1946, dalla casa editrice Sansoni, che era la casa editrice della famiglia Gentile. Prima del 1946 non fu possibile, perché nel 1944, con l'avanzamento del fronte, diciamo, militare, e quindi la conquista da parte del Regno del Sud, la conquista di Firenze, dove appunto risiedeva sia la famiglia Gentile sia la casa editrice, la stessa casa editrice venne commissariata dal governo Parri, dal governo del re, e venne restituita alla famiglia Gentile solo alla fine del 45. Credo che questo, credo ma non sono certa, sia il primo libro che ha visto la luce dopo la ripresa dell'attività nel 1946. Io pensavo che per introdurre il libro fosse opportuno dare qualche delucidazione intorno alla vita stessa di Gentile, perché credo che questi lumeggiamenti possano servire proprio a far capire meglio in che cosa consiste il libro, che cosa vuole dire. Faccio però, e ovviamente il taglio sarà, il taglio della nostra conversazione sarà più o meno storico-politico, ovviamente più che filosofico, però è chiaro che la filosofia in qualche modo sarà oggetto della conversazione. E a questo proposito volevo infatti un pochino introdurre, anche se molto sinteticamente, il pensiero di Gentile, che è un pensiero che io definirei, forse una definizione, un pensiero religioso non nel senso di fede confessionale, ma nel senso di spirito. È un pensiero che guarda allo spirito, che guarda all'uomo e ovviamente alla società nella quale vive, quale spirito o insieme di spiriti. Quindi prescinde da qualunque religione in senso dottrinale, in senso confessionale. Anche se i riferimenti al cristianesimo sono comunque presenti, più direi come moto spontaneo dell'animo che di consapevole affermazione, anche se certo nel caso di Gentile non si può parlare di affermazioni inconsapevoli, ovviamente, però ecco, nel senso di ovviamente Gentile ha avuto un'educazione, una formazione cattolica che ovviamente si portava dietro come bagaglio culturale. Questo però non significa assolutamente che che il filosofo rientri nel solco del pensiero cattolico. Diciamo, possiamo dire che è come se la sua filosofia, il suo stesso pensiero, lo portasse suo malgrado a certe conclusioni che si avvicinano ai concetti cattolici. Però non intendo assolutamente svolgere la conversazione in chiave religiosa, no. Vediamo piuttosto, avviciniamoci un pochino al pensiero di Gentile in senso lato. Gentile è il filosofo dell'unità. In che senso? Dunque, facciamo un esempio, che spero probante, con un tema che fra l'altro riguarda addirittura gli albori della filosofia, insomma, trattato dagli albori della filosofia, e cioè l'uomo è anima e corpo. E questi due elementi, per chiamarli così, formano una unità, secondo Gentile. Non c'è dualismo, non c'è incompatibilità. Anzi, sarà l'anima a modellare il corpo, a renderlo uguale a sé. Sentiamo le parole di Gentile a questo proposito, che proprio nel libro di cui ci occupiamo oggi. La vita dell'uomo, la vita tutta dell'uomo, è una cura assidua e incessante, educatrice e spiritualizzatrice del proprio corpo, reso dal nostro volere strumento sempre più docile e veicolo sempre più rapido dei fini dello spirito. Quindi questa unità evidentemente si realizza nello spirito e si realizza continuamente attraverso la dialettica tra opposti. Lo spirito produce la sintesi tra il soggetto e l'oggetto, tra l'io e l'altro. E questo è da tenere presente per capire lo svolgimento del pensiero gentiliano, perché la realtà, il mondo sensibile, diciamo, è il prodotto di un continuo divenire, di una continua attività dello spirito che fonde gli opposti, generando quindi qualcosa di organico e generando anche l'amore. Gentile dice che l'amore è la sintesi dell'io con l'oggetto. Qui siamo ovviamente in pieno linguaggio filosofico, ma cerchiamo di venirne fuori, poi eventualmente ci faremo aiutare dall'amico filosofo. E, quindi,
scusi, lo spirito È la sintesi?
Allora, no, l'amore è la sintesi dell'io con l'oggetto, con l'altro. E cioè, vediamo di spiegarci, l'io va incontro all'altro e la sintesi, quando l'io torna a sé con l'oggetto, con l'altro, dopo averlo fatto suo, dopo averlo assorbito, è l'amore. Quindi voi capite che questa continua attività dello spirito genera ovviamente l'unità. L'unità. L'amore è unità. È unità, in questo caso, per seguire il pensiero gentiliano, è unità dell'io e dell'altro, del suo alter. È chiaro che questo è importante da tenere presente per capire cosa pensa Gentile della società e dello Stato. Da queste premesse si potrebbe pensare che il pensiero gentiliano potrebbe dare vita a un sistema globale, complessivo, di società che potrebbe rivelarsi un po' coatta, non propriamente democratica, perché si presuppone la disponibilità dell'io, di ogni io, diciamo, a farsi altro, a inglobare l'altro. La realizzazione dell'unità, quindi l'amore, comporta, presuppone, postula che l'individuo si spogli della propria particolarità per formare un unico corpo con gli altri individui. Non è detto che ogni io sia disponibile ad accettare, ad inglobare l'altro. Poi saremo felici di ascoltare ovviamente le osservazioni, le puntualizzazioni del filosofo. Vediamo quindi un pochino la vita di Gentile, che sicuramente ci aiuterà a capire il suo pensiero. Gentile nasce il 29 maggio 1875 a Castelvetrano in Sicilia, provincia di Trapani, esattamente. Ho visto personalmente il registro con la registrazione della nascita di Gentile e frequento il ginnasio sempre a Castelvetrano. Ho visto personalmente la pagella di Gentile nel liceo classico di Castelvetrano, però completa poi gli studi al liceo Ximenes di Trapani. Al termine, dopo la maturità, si iscrisse alla facoltà di lettere e filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa. Ora, in quel periodo il clima culturale era dominato dal positivismo, una corrente culturale che si rifaceva di derivazione illuministica, diciamo scientistica, che vedeva nel progresso scientifico la chiave per comprendere la realtà sensibile e nell'affermazione della ragione lo strumento per il progresso, diciamo, per l'evoluzione dell'umanità, della società umana. A questa interpretazione un po' materialistica, se vogliamo, si ribellarono molti giovani e meno giovani, direi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E vennero fondate quindi diverse correnti culturali, qualcuna anche addirittura, diciamo, di tipo irrazionalista, e tra queste correnti culturali vi era il neoidealismo che mette al centro dell'interesse la vita dello spirito. E Gentile infatti fu uno dei seguaci promotori del neoidealismo, diciamo, insieme a Benedetto Croce. Iniziò, anzi proprio in quel periodo, un sodalizio intellettuale tra Croce e Gentile.
Sì. Il positivismo non c'è, il romanticismo, poi
il romanticismo viene prima, il positivismo è
l'illuminismo, il romanticismo.
Esatto, e poi diciamo una serie di reazioni al romanticismo, per così dire, di tipo materialistico, tra cui appunto il positivismo, lo scientismo, eccetera. E poi c'erano anche correnti meno connotate dal punto di vista materialista, però, ovviamente.
Dominio culturale.
Era
dominio
in quel periodo era quello, con diciamo il contraltare, per così dire, politico, era ovviamente il socialismo e anche quello marxista. Ora, il sodalizio intellettuale con Croce portò nel 1903 alla fondazione di una rivista chiamata La Critica, alla quale collaborarono molti intellettuali che intendevano appunto proseguire nella strada tracciata dal neoidealismo. E nel frattempo Gentile, una volta laureato, iniziò a insegnare nei licei, insegnare filosofia nei licei, e poi approdò all'università. Nel 1906 ebbe la cattedra di storia della filosofia all'Università di Palermo. Quindi tornò nella terra natale e vi rimase fino al 1914. In questo periodo mise a fuoco il suo pensiero filosofico, che è noto con il nome di idealismo attuale o attualismo. In estrema sintesi possiamo definirlo come un pensiero per il quale l'unica vera realtà è l'atto puro del pensiero pensante, cioè l'autocoscienza. E purtroppo è necessario dare questi ragguagli un po' complessi. Nell'autocoscienza si manifesta lo spirito, che comprende tutto l'esistente. In altre parole, solo quello che si realizza tramite il pensiero rappresenta la realtà, secondo Gentile. Abbiamo citato il 1914, che sappiamo è l'anno in cui scoppia la Prima Guerra Mondiale. E sappiamo anche che l'Italia era alleata dell'Austria-Ungheria e della Germania attraverso il trattato della Triplice Alleanza. Sappiamo anche che sulle prime l'Italia non ravvisò gli estremi per entrare in guerra a fianco degli imperi centrali, in quanto la modalità in cui la guerra si presentava era aggressiva, era una guerra di aggressione dell'Austria nei confronti della Serbia, mentre invece il trattato della Triplice prevedeva un automatico scendere a fianco dell'alleata solo in caso di conflitto difensivo, diciamo. Gentile ovviamente rifletté sulla guerra. In particolar modo gli venne data occasione da un amico, il Giuseppe Amato Pogliero, un animatore della Biblioteca Filosofica di Palermo, di un istituto culturale, che a Gentile, Amato Pogliero, chiese una conferenza intorno alla filosofia della guerra. Ora forse dilunghiamo un pochino di più, visto che adesso c'è il centenario della Prima Guerra Mondiale. Gentile però, questa conferenza, poi data alle stampe e replicata a Firenze dopo il trasferimento di Gentile all'Università di Pisa, questa conferenza è stata molto studiata, molto riguardata da parte di diversi critici, e secondo alcuni l'interventismo di Gentile già era chiaro. No, infatti adesso ci arriviamo, certo. Secondo altri non la posizione di Gentile in merito all'intervento da questa conferenza non emerge. In realtà, effettivamente, oltre a parlare dell'immane schianto nel quale, di fronte al quale ci troviamo, eccetera, Gentile si appellò, o meglio, suggerì di rimanere in silenzio. In silenzio di fronte all'eventualità o meno di una partecipazione dell'Italia alla guerra, cioè sollecitò gli italiani, diciamo, a non prendere una posizione particolare e ad attendere le decisioni governative, perché secondo Gentile i governi erano gli unici depositari di tutti gli elementi che potevano far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Abbiamo detto della dichiarazione di neutralità da parte italiana nell'agosto del 1914, il governo Salandra infatti non ravvisò gli estremi per intervenire, però intanto nel paese si erano formate molte correnti che reclamavano l'intervento, in particolar modo quelle irredentiste, quelle del sindacalismo rivoluzionario, ma era molto consistente anche il fronte neutralista, sia socialista sia genericamente cattolico, anche se i cattolici poi ebbero, insomma, diverse posizioni variegate, e anche molti intellettuali debitori della cultura tedesca, come Croce, come molti altri. Sì, prego.
Mia profonda ignoranza.
No, ci mancherebbe, mi dica.
L'Italia
poi, esatto,
contro l'Austria,
esattamente, esatto. Qui sta il busillis,
la quarta guerra d'indipendenza,
esattamente, esatto. Infatti adesso ci arriviamo, cioè, esatto, e infatti proprio di questo parlavamo,
il patto c'era anche l'Italia con l'Austria
e infatti proprio qui dovevamo arrivare. Allora, sicuramente no, ma ha perfettamente ragione. Infatti lo stesso Gentile, in realtà, dopo questa riflessione, diciamo, pacata, cominciò a prendere posizione. Pensò infatti che la situazione, le condizioni sociali, culturali, politiche dell'Italia richiedevano il suo ingresso in guerra. Perché? Perché si erano ormai spenti gli ideali risorgimentali. L'Italia, dopo l'unità politica, era l'unità, diciamo, giuridica, diciamo così, era precipitata nella corruzione parlamentare, nella prosaicità. Non c'era più uno slancio vitale, non c'era più il desiderio di rifarsi a valori spirituali. Il popolo italiano, tra l'altro sappiamo che il Risorgimento era stato un fenomeno elitario, ovviamente solo pochi, cioè, il grosso del popolo italiano non riuscì neanche a capire quali fossero le motivazioni dei patrioti che ambivano all'unità italiana. E Gentile invece a questo punto pensò, proprio tra il 1948 e il 1915, maturò proprio il pensiero di l'opportunità per l'Italia di entrare in guerra per completare l'opera risorgimentale e per inserire, per usare un'espressione abbastanza, inserire l'intero popolo italiano all'interno della nazione, dello Stato, quindi attraverso la cosiddetta nazionalizzazione delle masse, in modo. Ora, quindi effettivamente, diciamo, nelle sue lezioni all'università, anche nella prolusione al corso pisano, nel frattempo, appunto, stavo dicendo, Gentile da Palermo approdò all'Università di Pisa, effettivamente Gentile nei suoi corsi e nella prolusione appellò agli ideali risorgimentali, facendo capire che era opportuno per l'Italia, il bagno di sangue dovuto alla guerra per cementare la nazione. E effettivamente poi il 23 maggio 1915 il governo Salandra diresse all'Austria-Ungheria la dichiarazione di guerra, insomma, e l'Italia entrò nel conflitto. A questo punto Gentile cominciò a diventare, da intellettuale, professore universitario, cioè, un uomo pubblico, perché lentamente prese a collaborare a diversi giornali e riviste dove poteva ampliare la platea dei lettori, che non fossero solamente quelli dei suoi corsi universitari, e realizzando, per così dire, la pedagogia del fronte interno, quindi celebrando il Risorgimento, i valori dell'unità italiana e l'opportunità, appunto, per che la guerra forniva di realizzare l'unità anche nel popolo italiano, e soprattutto auspicava una rigenerazione della politica, della vita civile, politica e sociale. Ciò che interessava in particolar modo a Gentile, in realtà, era appunto la diffusione di questi valori spirituali, anche nei giovani, nei ragazzi, e ritenne quindi assolutamente indispensabile una riforma della scuola che facesse della scuola un veicolo di educazione vero e proprio. I suoi allievi, nel frattempo Gentile aveva creato una sua, come si dice, scuola di discepoli del suo pensiero filosofico, appunto l'idealismo attuale, e sia Gentile sia i suoi allievi si diedero molto da fare per fare in modo che la riforma prendesse corpo effettivamente. E alla conclusione della guerra sembrò giunto il momento quando Benedetto Croce, appunto il sodale di Gentile, giunse al ministero, sodale dal punto di vista intellettuale, aggiunse al Ministero della Pubblica Istruzione, ma la situazione complessiva dell'Italia, perché il dopoguerra italiano è stato terribile, sembrava quasi che l'Italia avesse perso la guerra piuttosto che vincerla, perché avevano ripreso vigore, piuttosto che averla vinta, perché avevano ripreso vigore le correnti già neutraliste che diciamo forti ovviamente delle distruzioni che la guerra aveva comportato, delle stragi anche della migliore gioventù. Non dimentichiamo, l'Italia effettivamente ebbe 650.000 morti durante il conflitto. Quindi, forti di questo, i neutralisti volevano abbattere il mito del cosiddetto mito della guerra, e prendendo forte posizione contro i combattenti, i reduci dal fronte, e creando le premesse per una vera e propria guerra civile in quel momento. Quindi non era proprio l'occasione più adatta questa per realizzare la riforma della scuola. Quindi i governi che si succedettero nel dopoguerra italiano non riuscirono in questo intento. Ci riuscì invece lo stesso Gentile, quando divenne ministro della pubblica istruzione, con il governo Mussolini. Allora, nel 1922, come sappiamo, dopo la marcia su Roma, il fascismo andò al potere e il governo voluto da Benito Mussolini prevedeva che il filosofo prendesse il posto di ministro della pubblica istruzione, e Gentile si diede immediatamente da fare, e rapidamente la riforma della scuola fu legge. Mussolini la chiamò la più fascista delle riforme. Ora questo magari non è del tutto vero, diciamo, anche perché, cioè, per farvi capire, viene sempre da sorridere quando penso a questo, alla maturità del 1924, il primo anno dell'attuazione della riforma Gentile, nei licei classici di Milano, ci fu una percentuale pari circa al 50% di bocciati. Perché? Perché effettivamente la riforma Gentile fu un po' elitaria, diciamo, e molto severa, prevedeva una scuola molto severa, e veniva a colpire poi de facto soprattutto i figli di quei ceti che potremmo definire, se vogliamo, della piccola e media borghesia, che avevano invece sostenuto l'ascesa del fascismo. Quindi crearono dei comitati di padri in quel 1924, viene un po' da sorridere perché con un governo così robusto come quello fascista, anche se ancora non c'era stata la svolta autoritaria, l'idea del formarsi di comitati di padri che volevano combattere la riforma, una riforma dello Stato, insomma, fa un po' sorridere in effetti. E, Comunque, Gentile nel frattempo però si dimise da ministro dopo il rapimento di Matteotti, sappiamo la sua uccisione, proprio perché non fu un atto contro Mussolini, ma effettivamente volle piuttosto preservare il governo fascista, dagli attacchi che gli giungevano anche a causa della riforma. Ma questo non significò un disimpegno di Gentile dalla vita culturale pubblica in genere, tutt'altro. Tra il 1924 e il 1925 cominciò ad accumulare una serie di cariche proprio. Subito dopo le dimissioni da ministro divenne il capo della commissione il presidente della commissione dei 15, poi dei 18 dal numero dei loro componenti. Dei suoi componenti, per la riforma dello Statuto Albertino. Voi sapete che lo Statuto Albertino, emanato nel 1848, era ancora la legge fondamentale, la legge costituzionale dello Stato. E Mussolini intendeva adattare lo Statuto Albertino ai nuovi tempi, alla nuova realtà. E quindi Gentile venne messo a capo della commissione che doveva occuparsi della revisione costituzionale, e nel 1925, grazie al finanziamento di Giovanni Treccani, dell'imprenditore Giovanni Treccani, si diede vita all'istituto intitolato proprio al finanziatore Giovanni Treccani, incaricato di pubblicare una enciclopedia italiana, la famosa Treccani. Sì, nel 1925, esattamente il 18 febbraio, venne fondato l'Istituto Giovanni Treccani, dovuto, diciamo, alla volontà di Gentile, che intendeva realizzare un'opera enciclopedica dove la nazione italiana avrebbe potuto rispecchiarsi anche verso l'estero. E quindi Gentile fu, diciamo, il promotore intellettuale, dopo diversi tentativi di cui adesso ovviamente non parleremo, sono andati a vuoto, e divenne direttore scientifico dell'opera, e Giovanni Treccani fu invece il finanziatore. Ed è l'Enciclopedia Italiana una creatura gentiliana, anche per non solo per l'impegno che Gentile profuse in essa, ma anche perché realizzò almeno in parte il suo pensiero, diciamo, lo mise in pratica. Chiamò infatti a collaborare a questa nuova opera, che poi in effetti fu monumentale. Tra il 1929 e il 1937 uscirono 35 volumi con più di 3.000 collaboratori, e Gentile chiamò a collaborare tutti gli esponenti di tutte le correnti culturali, religiose, politiche, ideologiche, filosofiche italiane. E venne chiamato lo stesso Benedetto Croce, che nel frattempo però aveva rotto l'amicizia con Gentile, cioè c'erano state delle varie incomprensioni che portarono alla rottura di questa amicizia.
Se Gentile per l'attualismo è
sì. Croce, interpretava la realtà sulla base della storia, per così dire, no? Era più che altro
storicismo.
No, non era, comunque non era attualista. C'erano effettivamente anche delle
degli sì. Capire come mai andassero bene l'accordo.
Beh, diciamo, l'accordo inizialmente ci fu perché intendevano rinnovare la cultura italiana all'inizio del secolo. Poi in effetti ci furono diversi problemi tra loro, non ultimo quello dell'ingresso in guerra, cioè Gentile effettivamente poi alla fine interventista, Croce neutralista perché si sentiva debitore della cultura tedesca, quindi intanto questo. E poi effettivamente l'adesione di Gentile, anche diciamo io sotto il profilo giuridico, al fascismo, perché nel 1923 Gentile prese poi la tessera del Partito Nazionale Fascista, effettivamente anche questo contribuì alla rottura definitiva tra i due. E, però ecco, Gentile
partecipò alla scrittura,
assolutamente no, venne invitato proprio da Gioacchino Volpe, che era il direttore della sezione storia medievale moderna dell'enciclopedia, ma rifiutò sdegnosamente, anche perché in quel torno di tempo ci fu un congresso a Bologna sulla cultura fascista, diciamo, e al termine del quale Gentile redasse il manifesto degli intellettuali fascisti agli intellettuali di tutte le nazioni. E questo ovviamente indispettì ulteriormente Croce, 1925. E tant'è vero che Croce in fretta e furia redasse con Amendola, mi pare, con Giovanni Amendola, redasse il cosiddetto antimanifesto, cioè il manifesto degli intellettuali antifascisti, che raccolse molte adesioni, come molte adesioni aveva raccolto il manifesto di Gentile. Poi tra le altre cariche che Gentile ebbe ci fu quella della presidenza, o forse non immediatamente, ma la fondazione dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, un ente delegato, diciamo così, all'approfondimento dei principi del fascismo, dei principi dottrinari del fascismo e alla loro diffusione. Divenne poi anche, fondò anche l'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente, fondò l'Istituto di Studi Germanici, insomma una serie di iniziative culturali e tali da individuarlo come il principale organizzatore culturale dell'Italia fascista, perché sicuramente Gentile fu fascista, un suo fascismo, diciamo così, un suo fascismo, come è stato definito, inclusivo. Proprio nel manifesto degli intellettuali fascisti, Gentile auspicava che gli italiani, naturaliter si può dire, sarebbero diventati fascisti, perché il fascismo era l'Italia e quindi era impossibile che gli italiani non aderissero ai principi propugnati dal fascismo. Ora, e quindi dicevo, fu un grandissimo organizzatore culturale, ma la sua influenza però negli anni 30 andò, la sua influenza sugli intellettuali in genere, andò un po' scemando a partire, diciamo, dalla firma del concordato al quale Gentile fu contrario. C'è un rapporto un po' particolare di Gentile con la fede, con la religione. Sì, possiamo tranquillamente passarci senza soffermarci troppo, perché poi veramente non vorrei trattenervi a lungo, e anche perché non stiamo parlando del libro ancora.
Ancora.
e quindi dicevo, un rapporto un po' particolare. Gentile poi si professò anche, diciamo qualche anno dopo, si professò cristiano e cattolico, l'abbiamo detto anche poco fa, no? Effettivamente c'erano alcuni elementi tipicamente cattolici nel suo pensiero, in modo un po' particolare. Però diciamo soprattutto che con il concordato del 1929 il cattolicesimo divenne la religione di Stato. E questo nella visione gentiliana dello Stato educatore ovviamente non andava bene, perché ci sarebbe stato un dualismo, come poi in effetti fu, un dualismo tra l'educazione dello Stato fascista e l'educazione della Chiesa cattolica. Quindi potrei dire, insomma, ovviamente ci sono gli amici filosofi, possono dire anche la loro, ci fu soprattutto una intransigenza di Gentile nei confronti della istituzionalizzazione della religione, della Chiesa istituzionale, più che nei confronti della fede in sé. E però poi,
se vogliamo, era un sostenitore dello Stato
libero. Beh, sì, si può dire, si può forse dire. E con il tempo poi anche molti allievi, Adolfo Modeo, Guido Calogero, Ugo Spirito e molti altri ebbero un'evoluzione personale, del pensiero personale, che si allontanava un po' da quella di Gentile. Quindi ecco, l'influenza di Gentile andò piano piano scemando, pur rimanendo comunque un personaggio di grandissimo rilievo, su questo non c'è dubbio. Fino al 1938 continuò a fondare istituti, a dirigerli e così via. Poi ci fu il problema delle leggi razziali, no, che Gentile non condivise assolutamente.
Come si colloca?
Si colloca contrario alle leggi razziali.
Ah, contrario.
Assolutamente. E aiutò, anzi, anche in precedenza, aiutò molti ebrei tedeschi ad espatriare in Italia, perché incredibilmente.
Sì, ma c'era stato, perdonami, dottoressa, il manifesto degli scienziati.
Sì, certo, esatto.
Molti
esatto.
Scienziati fecero quel manifesto.
Sì.
Lui no.
No,
lo abborrì.
Non lo firmò sicuramente, e aiutò non solo alcuni intellettuali.
Sì, torniamo proprio all'inizio della sua dissertazione.
Sì.
Questo spirito di carità cristiana, non cattolico, di carità cristiana.
Insomma, possiamo anche dire così, ma sicuramente che non condivideva le idee razziste, su questo non c'è ombra di dubbio. E aiutò, fra l'altro, nella Enciclopedia Italiana collaborarono, ma in posizione preeminente, molti intellettuali ebrei, i quali erano in larga misura anche fascisti, lo sappiamo, che questo anche va detto, moltissimi, adesso non mi viene nessun nome da fare, ma insomma, Roberto Almagià per la geografia, dimmene uno, qualcun altro, ma insomma,
fai prima a dire quelli che non lo erano.
Sì, no, infatti, cioè, erano praticamente gli ebrei, erano in larga misura fascisti.
Treccani si colloca a destra o a sinistra del pensiero gentiliano?
Well, Treccani era un imprenditore.
Perché tutti e due sono cofondatori.
Esattamente, però diciamo Treccani era un imprenditore e ci mise i soldi.
Ah.
Anche perché insomma, era interessato anche Treccani, insomma, non era poi proprio insomma, una persona anche, diciamo, istruita, e nei suoi viaggi all'estero aveva notato che la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, eccetera, avevano tutte un'enciclopedia nazionale scientificamente fondata. L'Italia no, aveva altre enciclopedie, ma più semplici, più divulgative, ma nulla a che vedere con quella che poi sarebbe stata.
Come quella che scrisse forse Churchill dell'Inghilterra.
Beh, oddio, se Churchill partecipò alla. Ci fu l'Enciclopedia Britannica. No, no, l'Enciclopedia Britannica. L'Enciclopedia Britannica ebbe fra l'altro un numero enorme di edizioni, che però aveva un'impostazione un po' diversa da questa, dall'Enciclopedia Italiana. Ma anche lì, insomma, anche alcuni italiani collaborarono alla Britannica, come molti professori stranieri collaborarono all'Enciclopedia Italiana, cioè non, benché volesse essere lo specchio della nazione, come è stato detto, non per questo l'enciclopedia fece a meno dell'apporto di studiosi stranieri che potevano essere più competenti in certe materie di studiosi italiani, che peraltro si impegnarono molto, specie gli allievi di Gioacchino Volpe, si impegnarono molto nello studio della storia dei paesi stranieri. Arriviamo alla guerra, la seconda guerra mondiale. Non ci fu lo stesso entusiasmo degli intellettuali che si riscontrò nel 1914-1915. E lo stesso Gentile si tenne un po', insomma, di sparte.
Quando decadde la sua carica come ministro della pubblica istruzione?
Si dimise nel 1924.
Ah, c'era 24.
Sì, diciamo poco più di un anno e mezzo. Sì.
Con Mussolini che...
In seguito intanto alle proteste nei confronti della riforma della scuola, che effettivamente scontentava un po' tutti.
Ma perché era nozionista?
No, viceversa. Era fondamentalmente, poi le proteste giunsero soprattutto perché era una scuola che forniva valori, quindi anche questo, anche ai cattolici la cosa non andava bene. Tant'è vero che piano piano la riforma Gentile fu svuotata di significato con l'avvicendarsi di ministri anche cattolici, possiamo dire. La riforma perse un po' di mordente, venne in parte di piccola parte rivista, e quindi proprio per evitare che il governo fascista venisse in un momento così critico come quello dell'assassinio di Matteotti, venisse coinvolto nelle critiche alla sua riforma, Gentile preferì dimettersi. E quindi, diciamo, la sua esperienza politica è durata poco. Era stato anche consigliere comunale a Roma, assessore alla cultura in precedenza, e poi venne fatto senatore, esattamente. E anche Croce era senatore, giusto. E quindi, insomma, il suo impegno politico civile non è mai mancato, anche perché era un preciso convincimento di Gentile quello che l'intellettuale doveva impegnarsi nella politica, nella cultura, nella vita sociale, e non rimanere estraneo a tutto questo. Doveva, sporcarsi le mani, ecco, e non stare alla finestra, come si diceva. E veniamo infine appunto al 1943, rapidamente, e quando poi la guerra volgeva momenti molto critici, tanto che il segretario del Partito Nazionale Fascista del PNF, Carlo Scorza, chiese a diversi intellettuali degli interventi pubblici per sostenere il paese impegnato così duramente nella guerra. E a questo appello in realtà credo che rispose soltanto Gentile poi, e con il famoso discorso del Campidoglio. Famoso perché, manco a dirlo, Gentile fece appello all'unità degli italiani in un momento
siamo
così
nel 43.
Siamo nel 43.
Momento. Primo dopo settembre.
Prima a giugno del 43, qui siamo ancora proprio. Gentile si appellò all'unità degli italiani, ad unirsi per fronteggiare il nemico. È famosa anche il suo appello ai comunisti, che chiamò corporativisti impazienti, accostando il pensiero marxista a quello corporativista, che era un tratto caratterizzante del fascismo, del regime fascista. E questo proprio perché Gentile intendeva coinvolgere l'intero popolo italiano tanto nel sostegno alla guerra, ma comunque nella vita civile e sociale. Ora, sappiamo invece che il 25 luglio ci fu la caduta del fascismo dopo la famosa riunione del Gran Consiglio, il 24 luglio, e a quel punto Gentile ebbe alcuni contatti con il nuovo ministro della pubblica istruzione, Leonardo Severi, un suo vecchio collaboratore, affinché venissero risolte alcune questioni rimaste in sospeso, ministro della pubblica istruzione nel nuovo governo Badoglio. Ora, non si sa perché Leonardo Severi rese pubbliche le lettere che gli scrisse Gentile e gli rispose pubblicamente con una lettera sui giornali accusandolo di aver
di aver ministero, cosa che non
sì,
era vera,
sì, anche, ma di aver anche,
di aver appoggiato
i giovani, di averli corrotti, di aver corrotto i giovani con il suo insegnamento e
anche di una fortissima pressione della Chiesa,
ma no, in quel momento direi che era proprio una questione. Gentile era stato l'intellettuale più in vista del fascismo e Leonardo Severi, che pure era una creatura di Gentile come tanti altri, non trovò niente di meglio in quel momento, in quel clima politico, essendo cambiata la situazione, che dare addosso a colui che era ancora un simbolo della cultura del regime.
Certo che noi italiani siamo proprio caratterizzati da un gatto fascismo
tremendo. Effettivamente sì, certo, questo non significa che non ci fossero correnti antifasciste, anche tra alcuni esponenti delle quali pagarono di persona, questo non c'è ombra di dubbio, durante il regime, certo. Ma è chiaro, in quel momento ci furono trasformazioni. Gentile non intendeva assolutamente invece venire meno ai propri principi, si trattava più che altro di questioni amministrative da risolvere, però ecco, così gravemente accusato da Severi, e ovviamente ciò lo mise in cattiva luce anche presso i fascisti intransigenti. Ora, ed è credo proprio in questo momento che Gentile scrive questo libro, adesso, e cioè Genesi e struttura della società, di cui magari possiamo anche cominciare un pochino a parlare. Secondo me, ci sono alcuni...
È un testo di carattere filosofico, o un taglio sociologico?
No, non è un taglio sociologico, è sicuramente un testo filosofico, però il sottotitolo recita, secondo me è carino... Saggio di filosofia pratica, genesi e struttura della società, saggio di filosofia pratica. Perché Gentile volle, diciamo, riflettere su i vari aspetti della vita dell'uomo. Non parla di cucina, per fortuna, adesso parlano tutti di cucina, non parla, anche i filosofi, Gentile non parla di cucina. Da dove parte Gentile in questo libro che appunto forse non ricordo detto uscì nel 1946 ed è questa invece è la seconda edizione del 1954 uscita presso Mondadori, ovviamente poi ebbe altre. No, questa no, ci fu l'autorizzazione da parte della Sansoni alla Mondadori di pubblicare questo libro. La Sansoni lo ripubblicò almeno altre due volte. No, direi che
Berlusconi, come si
colloca? No, ma no, Dio, poi questo era il 54, era una cosa. No, Mondadori non aveva una caratterizzazione particolare, diciamo. Però era una grande casa editrice, un po' onnivora, diciamo, presentava aveva collane di varie materie, di vario argomento. E comunque del 54 questa. Non è cambiato ovviamente nulla, perché il suo autore abbiamo detto, venne ucciso, venne assassinato nel 1944, il 15 aprile, e ad opera di un GAP a Firenze, dove si era stabilito nel frattempo. E poi semmai, se c'è il tempo, parliamo un pochino degli ultimi mesi della vita di Gentile, ma insomma, io mi... No, mi dica. No, io sono felice se posso chiarirle qualche dubbio.
Perché si dice che Bruno Fanciullacci col suo collega lo fece come atto di ritorsione dei fatti di Campomarte.
Allora, si è detto un po' di tutto. Cioè, ovviamente l'uccisione Gentile ha avuto una produzione editoriale.
Perché stavo dicendo al professore che a scuola, al liceo, il professore di filosofia si oppose fermamente a trattare Gentile, quindi siamo negli anni 82-83, però io pensavo che questi GAP, che li chiamavano i tedeschi comunisti badogliani, avessero sulla coscienza di una sella, non sapevo che avessero ammazzato anche Gentile nel 44.
Sì, ovviamente la guerra civile ha comportato atrocità incredibili. Adesso diciamo, mi permetto di non soffermarmi troppo su questo, però indubbiamente lei ha tirato, insomma, fatto un'osservazione indubbiamente molto, molto sensata, mi permetto di dire.
Infatti, se la destra e la sinistra può criticare il suo omicidio.
Spaccò
anche il fronte anti...
Bravo, esattamente. Gli azionisti si dissociarono assolutamente, anche perché tra gli azionisti c'erano molti allievi di Gentile. Sì, c'erano molti allievi di Gentile tra gli azionisti, oltretutto, quindi Codignola e così via. Ora, quindi io direi che possiamo così un pochino vedere qualcosa. Abbiamo forse impiegato un po' troppo tempo in questa cosa, e poi mi dite voi, ovviamente, quando è il caso di chiudere. Gentile tratta, quindi qui intanto, e mi piace soprattutto soffermarmi, sui temi dell'individuo, della società, dello Stato, tratta di varie cose, però secondo me è importante vedere il suo pensiero a proposito dell'individuo, della società, dello Stato, del lavoro e poi... appunto, come diceva, come accennava il professore poco fa, anche le sue riflessioni sulla morte. Allora, e vediamo insieme qualche pagina, qualche cosa. Dunque, a proposito dell'individuo, cosa dice Gentile? La concretezza dell'individuo non è, ecco, certe affermazioni probabilmente ci sconcertano, ci siamo portati a pensare l'esatto opposto. Sentiamo. La concretezza dell'individuo non è quella dell'esistenza sensibile nello spazio e nel tempo, nella natura, ma quella invece dell'essere che esiste nello spirito, come autocoscienza. L'individuo autocoscienza contiene in sé, adesso lo vediamo meglio, spazio, tempo e natura. Quindi, su queste basi, il rapporto tra individuo e comunità si rovescia. Non è la comunità che contiene l'individuo. L'individuo contiene, o piuttosto realizza, nell'atto della autocoscienza, la comunità. Ovviamente si tratta di una comunità spirituale, e cioè, qui Gentile fa degli esempi, ciò che fa comunità, la comunità, per esempio il linguaggio o la legge che accomuna e fa uguali gli individui naturalmente diversi, dove naturalmente sta proprio per natura diversi. Quindi la comunità che accomuna è il principio costitutivo della società. Ora mi pare evidente che siamo, oltretutto, ecco, ancora il ragionamento prosegue dicendo che l'individuo umano non è atomo, immanente, cioè diciamo insito al concetto di individuo, è il concetto di società. perché non c'è io in cui non si realizzi l'individuo, in cui si realizzi l'individuo che non abbia non con sé ma in sé medesimo un alter che è il suo essenziale socius. Ora da questo si capisce quanto il pensiero gentiliano sia agli antipodi di quello contrattualista che vede la società formarsi in base ad un accordo tra individui affinché non si sbranino tra loro, insomma, no, questa è una comunità ideale.
Era
Rousseau, era soprattutto Hobbes.
Bene,
si ricorda le cose. È una mia facile. E quindi la concretezza degli individui è nell'atto costitutivo dell'io. Abbiamo visto, no, il ragionamento dialettico che fa Gentile. Quindi il socio è, e qui ci sono alcuni giochi di parole, chiamiamoli così, che in realtà tali non sono, ma sono concetti filosoficamente organizzati che vogliono dirci che la società è una comunità organica. Cosa dice Gentile? Leggiamo perché è il caso. Allora, il socio, il socius di cui sopra, è l'oggetto del nostro soggetto, cioè il nostro oggetto, che per essere nostro cessa di essere cosa e diventa un altro. E propriamente l'altro, ossia il nostro altro, che come tale è il nostro socio e concorre in noi, con noi, a quella società che è insita nell'io trascendentale. L'io trascendentale si può dire che è l'io che pone la realtà, che realizza più o meno, che realizza la realtà, no, per... E può ben dirsi perciò società trascendentale. Vi ho citato questa frase, che ovviamente non è semplicissima, ma proprio perché c'è questa parola particolare, trascendentale, che è un po' la caratteristica con cui, insomma, si caratterizza il pensiero gentiliano a proposito dell'individuo e della società. Ora, di conseguenza, dice Gentile, la società ha un'origine ma ideale e nasce dalla dialettica dell'atto spirituale come sintesi di soggetto e oggetto. E qui è importante il prosieguo. Sintesi, unità quindi, di soggetto reale col reale oggetto. E qui è ancora una cosa importante, che per immedesimarsi, quindi per realizzare l'unità, si devono opporre l'uno all'altro, ma di una opposizione che li deve portare alla loro immedesimazione. Quindi non c'è una società irenica dove tutto è, c'è l'opposizione tra l'io e l'alter, no, c'è, però deve essere superata, si deve trascendere per realizzare l'unità attraverso ovviamente l'azione dello spirito.
Un'unità che vogliamo dettare azioni, no, non c'era già un'unità nel contrattualismo,
ma era di
leggo con l'altro,
ma esattamente, ma era di concettualmente diversa. Questa è una comunità, una società ideale, non ha un fondamento giuridico, diciamo così, ha anche poi in seguito un fondamento giuridico, ma fondamentalmente è una comunità ideale. Ora, Gentile fa anche affermazioni come chi non ama non capisce, intendere e amare fanno un circolo. Ora, qui ecco perché dico che certi richiami, no, al cattolicesimo sembrano immanenti in Gentile. Ovviamente questo non è accettato da tutti, d'altro insomma. E ora la comunità, la società, è formata dal volere, dalla volontà di, dei vari individui accomunati. E il volere come volere comune è lo Stato. Quindi anche lo Stato ha una origine, ma ha una origine ideale, spirituale. Esatto, certo, anche poi rivisitato. Cosa dice? E questo è molto anche importante. Lo Stato, dice Gentile, non è quello inter homines, che appunto abbiamo detto, cioè lo Stato che vediamo sopra di noi, ma è lo Stato in interiore homine, cioè nell'intimo dell'uomo, che è dentro di noi, che noi realizziamo tutti i giorni, in ogni momento, con l'opera delle nostre mani, con la nostra opera. Lo Stato siamo noi, non come il Re Sole diceva lo Stato sono io, lo Stato siamo noi.
Questo è...
Esatto.
Il concetto,
sì.
Di
cioè è il
ordinamento sociale all'interno della persona.
È la comunità che fa lo Stato, la comunità con il proprio volere comune. È l'individuo con il con la con che ha in sé il socius, e quindi si forma la società trascendentale che dà vita allo Stato, uno Stato di tipo spirituale. E a questo punto c'è anche una riflessione a proposito della opposizione tra governo e governati. Cosa dice Gentile? Questa opposizione male dal volgo viene scambiata con la dualità di Stato e cittadini. Il governo, che sia assoluto o rappresentativo, fa la legge. I governati ovviamente presuppongono l'azione del governo. Ma l'opposizione tra governo e governati cade, viene meno, nel consenso di costoro, senza il quale il governo non si regge. Ora, il consenso, e vediamo che cosa dice ancora Gentile, questo consenso sarà spontaneo o sarà coatto, quindi non esclude che il consenso possa essere coatto, ma la moralità dello Stato, in cui il governo esercita la sua autorità, richiede un massimo di spontaneità e un minimo di coazione. E qui c'è una frase molto che abbastanza significativa: e i popoli si agitano inquieti tra i due poli opposti del minimo di coazione con la massima spontaneità e il massimo di coazione con la minima spontaneità, cioè democrazia e assolutismo, poiché è molto difficile quella giusta contemperanza degli opposti principi. Ma cosa aggiunge? La questione dei congegni opportuni, onde si contemperino insieme i due opposti principi, non si risolve alla luce di principi eterni un po' astratti, ma con criteri storici, cosa dice, aggiunge, fondati su considerazioni di opportunità secondo il variare delle contingenze storiche. Quindi ci può essere, in certi momenti, ci può essere anche un massimo di coazione e un minimo di spontaneità, cioè a seconda dei periodi ci può essere un regime assolutistico,
come quando nella Repubblica dell'Antica Roma in caso di pericolo
c'era il tiranno, mutatis mutandis, possiamo diciamo pensare a questo. Però il filosofo dovrà sempre ammonire che l'autorità non deve recidere la libertà, né la libertà pretendere di fare a meno dell'autorità, perché nessuno dei due termini può stare senza l'altro. Ora, quindi, insomma, lo Stato può reggersi con un governo che può essere anche assoluto e può in certi momenti essere assoluto oppure democratico. E, 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 E qui Gentile parla anche dell'azione, diciamo, dell'opera dell'individuo nello Stato, e l'opera dell'individuo nello Stato è il lavoro. E diciamo che qui in Gentile c'è, ed è un po' una novità, diciamo, almeno per come viene formulata, c'è il riconoscimento del valore del lavoro manuale in contrapposizione a quello intellettuale. Ora, come abbiamo visto, Gentile è stato un grande organizzatore di cultura, è stato un interlocutore di intellettuali e così via, era un filosofo, però adesso parla di umanesimo del lavoro. Quindi, e cosa dice a questo proposito? Lo vediamo subito, appena lo trovo. Allora, dice che all'umanesimo della cultura, per l'appunto quello che fino a quel momento aveva rappresentato, diciamo, che fu pure una tappa gloriosa per la liberazione dell'uomo, succede oggi, o succederà domani, l'umanesimo del lavoro. Cosa dice Gentile? Che effettivamente la nascita dell'industria, della società industriale, e quindi anche la presa di coscienza dei lavoratori nella storia, diciamo, ha modificato profondamente il moderno concetto della cultura, che era cultura dell'intelligenza, soprattutto artistica e letteraria, e trascurava quella vasta zona dell'umanità che non s'affaccia al più libero orizzonte dell'alta cultura, ma lavora alle fondamenta della cultura umana, là dove l'uomo è a contatto della natura e lavora. Ma come lavora? Lavora da uomo, con la coscienza di quello che fa, cioè è consapevole di sé, ossia appunto con la coscienza di sé e del mondo in cui egli si incorpora, perché lavorando, prestando la sua opera, entra a far parte dello Stato, della comunità e quindi dello Stato.
La dignità del lavoro.
Esatto, esatto. Cioè la dignità del lavoro anche non intellettuale, ecco. E questa, diciamo, è una, almeno con questa...
Beh,
vabbè, certo, adesso siamo proprio in tutt'altra situazione, una decadenza particolare, e effettivamente il lavoro è a volte anche umiliato, è poco non considerato. E cosa dice ancora Gentile? L'uomo lavora dispiegando quella stessa attività del pensiero, quindi anche se è un lavoro manuale, l'uomo dispiega quella stessa attività del pensiero, onde anche nell'arte, nella letteratura, nell'erudizione, nella filosofia, l'uomo via via pensando pone e risolve i problemi in cui si viene annodando e snodando la sua esistenza in atto. Quindi il volere dell'uomo, la sua autocoscienza, si manifesta anche nel lavoro manuale. E qui c'è appunto un momento poetico, e Gentile dice: via via la materia con cui lavorando l'uomo si deve cimentare si alleggerisce e quasi si smaterializza. Cioè, ovviamente trattandosi di una filosofia così dello spirito, Gentile non poteva pensare a non poteva non pensare a questo. E lo spirito per tal modo si affranca e si libera nell'aer suo fuori dello spazio e del tempo, ma la materia è già vinta da quando la zappa dissoda la terra, infrange la gleba e l'associa al conseguimento del fine dell'uomo. Quindi spiritualizza, Gentile spiritualizza per così dire il lavoro umano. Oh, c'era anche una frase molto bella a proposito della... spero di ritrovare, A proposito, ecco, del farsi dell'io con l'alter, che spero di ritrovare, perché effettivamente è molto significativa e può aiutare a capire, spero di trovarla, vi chiedo scusa, eccola qui, a proposito appunto dall'unità derivante dal ritmo dialettico dell'io e dell'alter. Qui in questo periodo Gentile cita una frase del diritto romano, contra hostes eterna auctoritas esto, cioè contro i nemici ci sarà sempre l'autorità, la legge. E cosa dice Gentile? Quanta distanza tra il contra hostes eterna auctoritas esto e l'amore cristiano del prossimo? Quanta distanza tra questi due concetti, tra il concetto del diritto romano che allontana il nemico, l'hostes, no, il nemico, lo allontana, lo tiene a bada, e invece l'amore cristiano per il prossimo. L'autorità, l'auctoritas, non riconosce nel nemico l'uomo, e il prossimo invece è tutt'uno con noi, ma l'hostis c'è sempre, appunto, anche questo è importante, cioè il nemico, l'altro che è diverso da noi esiste, però che cosa succede? Nessun amore è più sicuro e saldo possesso di quello che si conquista attraverso un tirocinio di conquista e di affratellamento dell'altro con noi. Quindi l'unità, quindi l'amore. Sì.
Scusi, dottoressa, visto che siamo quasi per arrivare.
Sì, diciamo che siamo addirittura d'arrivo.
Alle fasi finali, no?
Sì.
Ma lei ha esordito dicendo che c'erano tre cose che si poteva dire Gentile. Il primo era l'ultimo libro, secondo e terzo.
No, dunque, io ho detto che questo libro è importante per tre motivi. E cioè, perché intanto è l'ultimo libro di Giovanni Gentile, che è il maggiore. Poi, per il periodo in cui è stato scritto, appunto, Gentile ragiona su queste cose in un momento particolarmente grave, durante la guerra, con la caduta del fascismo, che disorienta un po' tutti, ovviamente. E poi l'armistizio, quindi il rovesciamento di fronte. È un momento drammatico. Se ci riflettiamo un momento, è un momento tragico, è un periodo assolutamente tragico.
Oltretutto, comandante dell'esercito.
Quindi, fra l'altro, il re era veramente un simbolo importante, ma anche per Gentile era un simbolo importante. La fuga del re fa crollare qualunque certezza. È un momento veramente drammatico, e in questo momento Gentile sente il bisogno di puntualizzare la sua filosofia, perché ribadisce una serie di concetti, li ribadisce secondo me in modo più semplice che altrove, e inserisce dei motivi nuovi, o perlomeno presentati in modo nuovo, proprio sulla base della riflessione di ciò che stava accadendo.
Quindi, primo è l'ultimo libro, secondo
il momento in cui è stato scritto. Una tragedia, la tragedia dell'Italia.
Il terzo
diciamo, chiamiamole vicissitudini editoriali, cioè il libro è uscito postumo, quindi l'autore non l'ha rivisto, ma in realtà non ebbe neanche bisogno di rivederlo, almeno stando alla nota dell'editore, che è premessa al libro,
dice più
diciamo economico. No, non economico, direi più una vicenda
editoriale.
Bravo. Cosa ci dice la nota dell'editore? Questo libro, nato da un corso universitario, fu scritto.
vicende editoriali da parte dei Traccani?
No, questo libro appunto è uscito per la Sansoni, la casa editrice della famiglia Gentile, e poi ha avuto diverse altre edizioni, perché indubbiamente era il libro un pochino più semplice tra quelle di Gentile e un pochino più significativo per i motivi che stavamo dicendo, appunto. Quindi è particolare, certo, è chiaro che è particolare principalmente perché è l'ultimo libro di Gentile, che è uno dei maggiori filosofi italiani del Novecento. È particolare perché è stato scritto in un momento tragico per l'Italia, e poi per queste...
I tre motivi, hanno detto, da un 44 a un 46, i tre motivi...
Del 43, proprio il 43, io diciamo focalizzerei l'attenzione proprio sui mesi di agosto e settembre del 43, è questo, e tenuto conto appunto che Gentile volle ribadire, forse con un linguaggio un pochino più semplice e anche sintetico, perché come vedete il libro non è un grosso tomo, e certi concetti affinché fossero il più possibile diffusi, e hanno avuto poi diffusione, ma soltanto dopo la sua morte.
Grazie.
Ecco, io direi forse data l'ora di fermarci.
Grazie.
Di fermarci qui, e, troppo buoni, però se vogliamo poi proseguire con qualche altra pagina, mi direte voi, insomma,
se c'è appunto,
se c'è, sì,
come c'è.
Prego.
No, dopo.
No. Siamo... Guarda, io non so se tu vuoi dire qualcosa sulla riforma della scuola.
Volevo semplicemente aggiungere dal punto di vista storico, a parte il contesto che è quello ben sottolineato, fra l'agosto e il settembre del 43, che Leonardo Sereni, quando Gentile fu il ministro tra il 23 e il 24,
sì, certo,
che varò questa riforma, lui era già direttore al ministero,
sì, dell'istruzione,
dell'istruzione pubblica,
sì.
Poi si chiamò dopo il 27 Educazione Nazionale,
sì,
e ricambiò il nome successivamente con un decreto potenziale pubblica istruzione, non
proprio
istruzione
con
pubblica,
sì,
pubblica istruzione. Questo dal punto di vista storico,
sì,
storico
giuridico,
cioè. Dire che Leonardo Sereni poi, quando andò in pensione, sempre per parlare di questo periodo, proprio subito dopo il 25 luglio, siccome non c'era nessuno che mettesse in piedi un po' questo governo, accettò un incarico di fare il ministro della pubblica istruzione come reggente, e fece il reggente dalla mattina del 28-29 luglio fino all'11 di settembre, perché nel frattempo non solo si era ricostituito un governo, ma il ministro, che diciamo così era subentrato a Bottai, perché Bottai però fino al 9 febbraio del 43. Nel 43 diciamo il rettore di Pisa, che era un allievo di Gentile, si era proprio formato sul pensiero gentiliano, che fu Carlo Alberto Bigini, lui fece il ministro da febbraio. Nel mese tra fine luglio e agosto stava con la famiglia al mare in Versilia e rifletteva su quello che doveva fare. Nel frattempo Leonardo Sereni fece il reggente come ministro, salvo poi ad essere completamente esautorato l'11 e il 12, quando Bigini aderì al governo della Repubblica Sociale e quindi continuò a fare il ministro. Quindi di fatto uno degli elementi, se vogliamo considerarli, di continuità giuridica fra il governo che fu, diciamo così, del re, fece arrestare Mussolini, e il nuovo governo, l'unico ministro che assicurò una continuità giuridica fu il ministro Bigini, dal febbraio del 43 fino ovviamente all'aprile del 43.
Cioè,
questo per quanto riguardava Sereni.
Certo.
Volevo aggiungere che la riforma di Gentile, quindi il pensiero gentiliano che si sostanziò in quella che fu la riforma, però poi la cultura italiana, il pensiero italiano in quei 15 anni continuò a domandarsi, a chiedersi, e la riforma gentile della scuola, il pensiero gentiliano fu attualizzato poi dalla carta del lavoro e dalla riforma Bottai del 40. Ecco,
della scuola, la riforma della scuola.
È importante dire che la scuola gentiliana fu proprio superata dalla riforma di Bottai, che era una diciamo delle intelligenze giovani del regime, aveva anche fondato la rivista Primato, dove ha messo intorno a sé proprio una schiera di intellettuali
che poi divennero antifascisti, certo,
di quel tempo. E Bottai fece proprio, diciamo così, colse l'umanesimo del lavoro, perché la scuola di Bottai era la scuola che dava dignità non solo alla scuola gentiliana, sì, quindi la scuola media, il ginnasio,
anche alla tecnica, diciamo, sì,
ma aveva diciamo così riconosciuto e dato importanza a quello che poi fu l'avviamento nelle varie forme, l'avviamento industriale, commerciale e agrario. Ecco, ma mi sembra sempre molto importante stabilire questo passaggio dal punto di vista storico, per far capire che poi Gentile, il pensiero gentiliano, fu attualizzato con il dibattito culturale che ci fu in quei 15 anni. Non sono stati 15-16 anni così il regime imponeva, ci fu tutta una dialettica culturale che portò a far sì che la riforma Bottai proprio prese e recepì completamente la carta della scuola, che era del 39, che è il primo documento che arriva dopo la legge Casati del 1861.
Grazie, certo, un'ottima precisazione.
Forse lo stavo precisando già poc'anzi il signore, ma quando Gentile si dimise, la sua riforma della scuola provò completamente.
Non completamente. Però venne un po' erosa, perché oltretutto.
Perché appunto, non togliere di mezzo?
Ma no, ma perché? Perché Gentile era sempre Gentile, cioè voglio dire, era un personaggio, uno dei pilastri, se vogliamo dire, anche addirittura del regime, insomma. Quindi proprio fare a meno della riforma Gentile, insomma, non, a parte il fatto che funzionava abbastanza, ma non, appunto, questo è avvenuto solo al termine di un percorso di 15 anni, però un po' fuori.
18, 25, 43.
Sì,
sì, grosso modo.
Siccome la legge sulla carta della scuola è del 40, la carta della scuola è del 39, la legge è del 40, allora praticamente la legge non fece altro che attualizzare quello che era stato il motivo ispiratore della riforma di Gentile, recependo le nuove istanze, il lavoro, il mondo del lavoro e così via. Che poi l'altra cosa strana è che la legge Bottai, che di fatto poi non trovò attuazione perché la guerra, fu leggermente modificata in alcune piccole parti della struttura da Bigini, che era stato allievo di Gentile, e tra il 44 e i primi mesi del 45 varò un decreto legislativo, ovviamente non lui lo propose e fu approvato, che modificava nuovamente la legge Bottai, che aveva modificato la prima legge di Gentile. Quindi c'è stato quando riguarda l'iter dell'ordinamento scolastico, di queste cose me ne sono occupato, ed ecco perché no, solo di segno, ma non altro.
Sono precisazioni molto interessanti, molto importanti effettivamente.
Quindi stavo dicendo che me ne sono occupato come ordinamento scolastico, dalla riforma Gentile fino alla, diciamo, alle piccole modifiche che fece in tempo a fare questo allievo di Gentile, che fu il ministro Bigini.
Ecco, ovviamente bisogna ricordare sempre che in quel periodo i governi in Italia erano due, c'era il governo della Repubblica Sociale Italiana e c'era il governo del Regno del Sud. Ecco, insomma, Bigini era il ministro dell'Educazione Nazionale della Repubblica Sociale. Ecco, sì.
Ma decisamente Gentile doveva avere una erudizione posizione.
Beh, insomma, abbastanza, diciamo, la storia, direi proprio la storia della filosofia.
Mi viene da chiedere, ma quando un intellettuale si fa filosofo? Quando avviene il passaggio a essere un filosofo?
No, è diciamo innata la cosa, non c'è un passaggio, è innata.
Lui però, scusa Alessandro, un passaggio lo fa, perché lui inizialmente studiava letteratura, no?
Lettere, ah beh sì, certo, questo sì, nei primissimi anni
poi
sì.
Che lo porta.
Sì, però è il, diciamo, certo, se non aveva diciamo una predisposizione, difficilmente.
D'Ancona però glielo diceva, ma che fai filosofia, è una cosa astratta.
Beh, perché D'Ancona era un positivista.
Esatto.
Perché effettivamente Gentile ha avuto molti maestri positivisti, perché quella alla Scuola Normale Superiore di Pisa effettivamente molti erano gli insegnanti. Bene.
Posso dire un'ultima
idea? Ma certo, magari.
Tanto per farlo sapere che con la riforma Gentile, poi Bottai e Vigini, nella scuola che poi si chiamò media, prima era ginnasio, durava 5 anni,
sì, esatto,
c'era il giudizio ai ragazzi, agli alunni, era un giudizio, non era il voto algebrico matematico. Il voto matematico algebrico lo istituì il ministro liberale Arancio Luiz, che
nel 45.
Ovviamente solo nel 45, solo sull'eccezione degli americani che già imponevano alcune, diciamo, modifiche, e quindi chiesero che la valutazione dei ragazzi avvenisse con i numeri, e quindi col 4, col 5, col 6, e tolse il giudizio. Quando 25 anni fa per la prima volta fu reintrodotto il giudizio, si disse che era alcuni dissero che conoscevano la materia, che si tornava indietro, in quanto ci fu tutta la polemica per dire che il giudizio si poteva prestare a diciamo così, a interpretazioni, era discrezionale l'interpretazione del giudizio, mentre il voto è un giudizio più netto, più secco, e quindi ci fu poi questa polemica. Ma i numeri arrivarono con gli americani nel 45.
Bene.
Dottoressa, non è il caso di aprire un'altra parentesi,
per me va bene, ma forse la biblioteca deve chiudere tutto qui, ma per me va benissimo, guardi. No, guardi, è molto, sono stati scritti molti libri in merito anche, però la filosofia stessa di la filosofia stessa di Gentile, così come l'abbiamo sentita, concettualmente non poteva prevedere una cosa simile, una discriminazione di questo tipo, non oltretutto fondata per lo più su caratteristiche biologiche, che proprio se c'è una contrapposizione in Gentile fra natura e spirito, ciò che è in natura deve essere, come dire, sublimato dallo spirito, ma non è autentico. Ciò che è in natura, paradossalmente, deve essere. Quindi, come può una discriminazione razziale entrare a far parte dell'orizzonte gentiliano? Assolutamente. E nei fatti poi lo dimostrò, perché molto prima ovviamente dell'emanazione delle leggi razziali chiamò molti ebrei a partecipare all'enciclopedia, alla collaborazione enciclopedica, ma gli ebrei erano molte persone, insomma, di religione ebraica erano nell'università in posizioni preeminenti, insomma, erano percentualmente erano molti, ecco. E rettori universitari, Giorgio Del Vecchio, il rettore dell'università di Roma, insomma, era ebreo fascista, molto fascista, e talmente fascista che era in urto con Gentile, perché avevano fascismo diverso, perché il fascismo è vero che è stato un regime dittatoriale, però quanti erano? 40 milioni di italiani, 40 milioni di fascismi, ognuno pensava quello che... C'erano i fascisti monarchici, c'erano i fascisti repubblicani, insomma, voglio dire, adesso al di là di questo, e tornando al problema ebraico, non esisteva fino appunto al 36-37, non esisteva un problema ebraico in Italia, assolutamente non c'è, meno che mai poteva esistere per Gentile, insomma, nella maniera più assoluta. E appunto dicevo che Gentile aveva poi aiutò poi gli ebrei tedeschi a espatriare in Italia, perché erano trattati meglio che in Germania, molti intellettuali. Attraverso le ambasciate, cioè voglio dire, li ospitò in Italia, fece in modo che trovassero un lavoro anche nelle università.
E quindi si poneva in contraddizione pazzesca con Mussolini.
Sì, da questo punto di vista sicuramente, per quanto sì, da questo punto di vista sicuramente.
E allora questo
ma voglio dire tanti altri, pensi a Italo Balbo, pensi insomma le leggi razziali,
sanguinario che lo uccise, non poteva pensare a prendersela un qualche fascista fiorentino,
però. Beh, poi l'avevano fatto
ma che non uccide, è stato uccidere Gentile era proprio perché era un moderato, no?
No,
era
ma infatti io perché volevo affrontare anche, ma insomma, non è il caso, non abbiamo neanche terminato la lettura di, ma la parola che più ricorre negli scritti gentiliani tra appunto il settembre 43 e il 15 aprile del 44 quando veniamo, è concordia, ed è questo che ovviamente non...
Grazie.
Ma grazie a lei, ci mancherebbe, grazie a voi, grazie a Biblioteche di Roma che ovviamente mi hanno ospitato. Sì. Ciao. Adesso tutto bene? Sì. Sei arrivato a me? Allora.
Grazie
a lei. No, grazie a lei.
No, professore.
Adesso volevo sentire anche l'altro filosofo. Ah, vedo che lo so.
Comincia a pensare.
No, te lo voglio
dire. Ma tu hai studiato molto, quindi vedo che l'hai consumato.
Infatti state componendo.
No, purtroppo sì, questa era di mio padre, pensa un po'. Allora, potevi dire cosa c'è che. Qual è il problema? No, dal punto di vista dialettica, come è stata presentata? No, peccato che non sia intervenuto lui, scusa.
Si può fare un seminario su questo?
Chi? Tu?
No, io professore magari, io non so. Ho fatto un progetto sopra il dottorato, ma ancora devo un attimo provare.
Beh, vabbè, insomma.
Niente, il secondo appuntamento verso...
Per quanto mi riguarda?
Sì,
no, ancora non... Allora, nella biblioteca di Valle Aurelia... Me ne vado subito.
Ah, vado subito. Bene, ma
grazie molte. E, la biblioteca di Valle Aurelia non vuole... A proposito, non vuole Gentile. Per cui non ci sarà l'appuntamento con Valle Aurelia. Me ne vado immediatamente.
No,
beh, ci mancherebbe.
Ci mancherebbe. Salve,
grazie di avermi ospitato.
Buonasera. No, mi dispiace di non essere stata a questi due incontri di giovedì, ho pezzi vostri, però gli altri ci sono. Però è un'iniziativa che sta. Certo, il nostro pubblico ha marciato poco perché pensavamo di avere molto più pubblico.
No, vabbè,
però si sta sfoggiando la voce, sì, ci sono stati fatti degli incontri molto interessanti. No, quindi già questo
sicuramente. Bene, grazie mille, vado via subito.
No, non ci provo.
Grazie davvero, grazie, bella biblioteca, complimenti.
Grazie.
Veramente bella,
ci proviamo. Sì. La struttura non si tocca, avete visto anche la parte ragazza.
Sì, la signora ci ha fatto vedere, è molto interessante. E...
Perché di là avevamo anche allora, un cinemino per i bambini. Sta andando bene. Il giovedì pomeriggio facciamo il di solito
faccio un tanto di popcorn, che sia venuto lui, perché no, vabbè, no, è una cosa secondo me estremamente affascinante.
Ma davvero? neppure nemmeno la definizione gentile su stile.
Sassi!
Avete una ricerca, lì proprio. Non si sente più.
Ah, ecco. Ma che è ripartito? Senti come si fa?
Oppure anche ci sono tanti oppositori, eh?
Questo è proprio. Partecipano anche le librerie.